uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com. The Soup of the Day.
Buongiorno, lunedì, eccoci qua pronti ad aprire il nostro primo appuntamento della settimana. Come sempre, no, come sempre, nel senso come la settimana scorsa, sono con Angela Prudenzi, buongiorno.
Buongiorno.
E Chiara Nicoletti, buongiorno anche a Chiara.
Good morning, sunshine.
Eccoci. Da domani, vorrei dire, Chiara prende le redini.
Ritorna.
Da sola.
Sempre
però,
gli angeli, ho sempre gli angeli di Chiara.
Infatti. Eccoci qua per parlare, per iniziare una nuova settimana, ma anche per commentare un po' il Torino Film Festival che si è concluso sabato con l'assegnazione dei premi. È una cerimonia che si è tenuta online, che io ho visto. Devo dire che alcuni dei premiati erano veramente molto commossi ed emozionati nonostante la distanza. Angela, tu l'hai vista, vero?
Io l'ho vista, sì.
E sei d'accordo con il verdetto? Vogliamo dire chi ha vinto? Intanto ha vinto Botox, sul quale abbiamo anche ironizzato nei giorni scorsi, perché che una delle due protagoniste, che di fatto sono due sorelle, lavora in un centro estetico e appunto il suo ruolo è quello di fare le punturine. C'è tutta un'attività, un momento nel film in cui c'è una sua collega che spiega tutti i vantaggi e gli effetti del botulino, che era molto divertente.
Mi sono segnata tutto.
Il film è stato paragonato da molti a un film dei fratelli Coen iraniano. Devo dire che per certi versi le atmosfere sono quelle. Intanto c'è la neve, molti infatti hanno detto un Fargo iraniano, e poi questo humor black, da black comedy tipico dei fratelli Coen, anche se forse un po' meno spinto. Però il cinema iraniano non ci sorprende, cioè ci sorprende positivamente, continua a sorprenderci positivamente.
Sì, perché continua a mietere premi ovunque vada, poi qualcosa a casa la porta sempre. Ormai sono stagioni,
infatti.
Da quando esplose, diciamo, primi anni 80, metà anni 80, non si è più fermato.
Infatti, anche se questo è forse un po' molto diverso dai film degli altri registi così più conosciuti.
Beh,
iraniani
si sono evoluti anche loro, nel senso che tutta quella tradizione di cinema neorealista, no, che non a caso guardava il neorealismo italiano come fonte di ispirazione, adesso sta lasciando spazio anche ad altre componenti, dico per fortuna, perché insomma altrimenti fossilizzarsi solo su realismo non avrebbe fatto bene. Invece ci sono tantissimi giovani che si esprimono in maniera diversa, uomini e donne.
Il regista si chiama Kaveh Mazaheri, il film appunto si chiama Botox, come abbiamo detto, ed è stato definito come una storia pungente, affilata e visionaria ieri da uno dei giurati. Tra pungente e affilata non riesco molto a individuare la differenza, però è ispirato a una storia vera, perché il regista ha vissuto per tanto tempo con una persona autistica e una delle due sorelle è appunto, si presume, almeno io l'ho interpretato così, ha una forma di autismo, comunque una sorta di ritardo cognitivo, e ci sono un sacco di elementi, quindi c'è la disabilità, c'è la condizione femminile, il fatto che loro a un certo punto, tanto quello lo si capisce subito, un fratello accidentalmente muore e loro fanno finta che il fratello sia ancora vivo, che sia andato in Germania, perché altrimenti non riuscirebbero a prendere nessuna decisione, a fare nessuna scelta in Iran, dove ci vuole l'ok dell'uomo in una società molto patriarcale. Comunque insomma è un film da vedere anche con delle immagini bellissime. Io sono contento che abbia vinto quello, e ha vinto anche come miglior sceneggiatura, non soltanto come miglior film.
Doppio premio,
doppio
che
premio.
Non tutti i festival accettano il doppio premio, invece il Festival di Torino evidentemente sì.
mentre il Gran Premio, c'è stato un premio speciale della giuria che è stato assegnato al film di apertura Si insegna Particulares, che ha anche avuto un doppio premio, perché ha anche vinto la migliore interpretazione per la migliore attrice, Mercedes Fernandez, che è appunto l'attrice protagonista.
Io se posso fare un commento,
sì,
così prima di andare avanti, penso che quando ci sono molti doppi premi, non è un bel segnale per l'insieme della selezione.
Ma no, nel senso che significa che ci sono pochi titoli che spiccano,
evidente, sì,
c'è un distacco.
Non lo ritengo un buon segnale, sì, come se ci fosse un grande distacco tra quelli che sono stati premiati e gli altri. Poco sforzo forse da parte anche della giuria. Io sono sempre per moltiplicare i premi laddove sia possibile, cioè darne tanti a film diversi, perché i film che arrivano a un festival, soprattutto come questo di Torino, che quest'anno è opere prime e seconde, ricordiamolo, deve servire a spronare i giovani, no? I talenti che stanno emergendo, e quindi secondo me negare un premio a un altro titolo non è una cosa positiva, però è il mio personalissimo punto di vista. Vai pure avanti con
in certi festival non è possibile, no? Bisogna fare una scelta, nel senso che non si possono accumulare più premi in capo allo stesso film, per esempio a Venezia.
Ma proprio per quel motivo, proprio per quel motivo.
Però non può essere che la giuria ha ritenuto che questi film fossero, come dire, una spanna sopra gli altri.
E quindi, sarà stato così sicuramente.
Nel senso, non si poteva fare, come dire,
allora,
una quota di divisione.
Ma sai, questo io non lo so, dipende dal gusto delle giurie. Ad esempio, la giuria Fipresci ha premiato il film coreano Moving On. Allora, io mi sono andata a guardare un po' di recensioni, un po' di cose. È stato un titolo amatissimo, questo. È messo tra i primi due o tre titoli del festival. Allora forse non è così, è una questione di gusto, perché poi i giurati sono delle persone con delle preferenze precise, no? Evidentemente si sono trovati tutti sulle stesse preferenze.
Sì, una cosa che dobbiamo dire è che Botox era veramente in prima mondiale, non è passato a nessun altro festival prima, forse anche è stato premiato in qualche modo, è stato preso in considerazione anche quell'aspetto, non lo so.
Sì, probabilmente.
Vabbè,
sì.
Ascoltiamoci la prima canzone di oggi e ritorniamo fra poco per continuare a parlare dei premi del Torino Film Festival. Poi abbiamo anche un ospite oggi, speriamo di raggiungerla, perché così ha promesso che c'era, e perché è venerdì e abbiamo avuto una bella notizia e ne vogliamo parlare con la diretta interessata fra poco, sempre in The Super The Day. Fred, vi abbiamo detto che avremmo avuto un ospite oggi, perché c'è stata questa notizia che è uscita venerdì scorso, che ci ha fatto molto piacere, ci ha resi felici, vero Angela, vero Chiara?
Felicissimi!
Tantissimo!
Perché il nuovo delegato generale della Settimana Internazionale della Critica di Venezia è Beatrice Fiorentino! Wow!
Tada! Rullo di tamburi!
eccoli, li ho trovati! Allora, siamo felicissimi, a parte gli scherzi, siamo davvero molto contenti, perché conosciamo Beatrice da un po', perché è stata nostra ospite tante volte, perché io personalmente ho un lontanissimo grado di separazione, non so come dire.
Sì, ma non lo devi raccontare.
Lo possiamo dire?
Certo, divertentissimo.
Perché la mamma di Beatrice è stata la mia prof di spagnolo all'università. Salutamela a proposito.
Senz'altro,
siamo veramente contenti che ci sia, intanto perché è lei che ci è simpatica che stimiamo molto, vero compagna di squadra?
Ma moltissimo, okay. Lei lo sa,
secondo perché è una donna, e quindi in questo momento è anche bello che accanto alla direzione delle giornate degli autori di Gaia Furrer ci sia un'altra donna alla direzione della Settimana Internazionale della Critica.
È bello.
E poi
cosa.
Perché voglio dire, te lo meriti, no?
Oddio, grazie. Aspetta, un momento,
questo
vediamo.
Questo lo deve dire lei.
Questo lo deve dire lei.
Ma lo diciamo noi.
Esatto. Wonderbea, come ormai ti ho chiamato.
Ma
ci speravamo, ecco.
Sei emozionata un po'?
No. Eh, sì, certo, sono molto emozionata, e sono tanto contenta perché ho ricevuto tanti messaggi affettuosi e sono veramente colpita da tanto, sono stata proprio investita da questa ondata di positività che mi serve, chiaramente, perché è una grande responsabilità, ecco, no, diciamolo, è una grande responsabilità, è un bell'incarico, e però, ecco, passato questo momento di grande entusiasmo dovrò dare delle risposte, quindi ecco, io questa cosa un po' la sento, no, che devo rispondere al sindacato che mi dimostra una fiducia che dovrà essere ripagata, al pubblico, ai media, all'industria che comunque guardano la SIC con curiosità e attenzione, quindi si aspettano delle cose, e ai programmatori di altri festival che si attendono delle indicazioni di rotta, e ovviamente ai filmmaker che da noi hanno una possibilità concreta di affacciarsi al mondo del cinema, e quindi insomma questa cosa qui un po' la sento. Sì, ma la sento anche in positivo, voglio dire, è una cosa che mi riempie d'orgoglio, ma insomma andrà affrontata seriamente, sono abbastanza carica.
Bene.
Ecco, Beatrice, c'è tanta concorrenza, è inutile negarlo, questo, no?
Sì.
E soprattutto perché la settimana della critica ha una particolarità, quella di mettere in concorso solo opere prime, e questo,
certo,
come dire, restringe il campo di indagine e di raccolta dei film, no? Ecco, come, certo, pensi di muoverti? Tu hai già fatto parte ovviamente delle ultime due commissioni precedenti che ricordiamo hanno avuto come delegato generale Giovanna Zaro, che adesso è diventato direttore di Locarno. Ecco, quale sarà il... è un po' difficile dirlo adesso, però appunto, data la tua esperienza, forse sai già come ti vuoi muovere, a cosa guarderai.
Allora, diciamo che alla SIC non dobbiamo inventare nulla, no? Quindi intanto come indicazione c'è una continuità di sguardo, di intenti, e così ci muoveremo, insomma, nel solco di una tradizione che è già consolidata, e quindi cercheremo di raggiungere sempre gli stessi obiettivi e sempre con un livello alto, come è stato garantito prima di noi. Certo che è un anno complicato, è un anno molto complicato, perché chiaramente lavoriamo tutti nell'incertezza, non si sa cosa succederà, non si sa se ci saranno mercati in presenza, online, se si farà Berlino, se ci sarà l'esame, insomma ci sono tutta una serie di incognite da affrontare, però ecco, diciamo, questa intanto è una condizione comune e vale per tutti, quindi ci riorganizzeremo come sarà possibile, se potremo frequentare i mercati in presenza ci saremo, altrimenti faremo le nostre ricerche online come gli altri, questo un po' lo vedremo. La cosa che sento molto molto positiva, che in qualche maniera mi tranquillizza, perché credo che potremo fare comunque un buon lavoro, è che non sono sola, ho al fianco una bella commissione affiatata con cui abbiamo già lavorato in armonia gli anni precedenti, e ho una fantastica squadra alla programmazione, perché si riconferma con noi Annette Juisin, che già insomma ha una lunga esperienza alla SIC, quindi sa come muoversi, con lei ci sentiamo quotidianamente, siamo già lì che pensiamo come facciamo, dove andiamo, che si fa. E poi abbiamo due nuovi magnifici acquisti, che sono Alessandro Groppero e Suomi Fonton, che entrano in squadra perché Eddie Bertozzi, ai noi, lacerata. vabbè, insomma.
Salutiamo anche noi Eddie, che adesso vorrei dire, non è che voglio rivendicare niente, però ha lavorato per Fred per tanto tempo, è stato un nostro collaboratore per tanto tempo e lo amiamo, e quando abbiamo letto che se ne andava,
certo,
ha detto
tutti
no.
Amiamo Eddie.
Infatti. Sì, ma mi pare che lo abbiamo sostituito degnamente, direi.
Ma guarda, sono molto felice e molto fiduciosa, perché poi ecco, Alessandro Suomi li conosco personalmente, abbiamo un'intesa di vedute, penso che andremo d'amore d'accordo e non vediamo dove bruciare. Insomma, diciamo che procederemo, per risponderti Angela, come sempre con un lavoro di ricerca e poi a un certo punto di selezione, dove chiaramente saremo tutti coinvolti, così con delle incognite, ma insomma anche molto carichi.
Beatrice, io avevo una curiosità, da quando è stata annunciata la tua quando è stata fatta l'annunciazione? Tanto ovviamente ci siamo concentrati, esatto, sì, ci siamo concentrati anche sul tuo primato, cioè la prima donna come delegato generale della Settimana della Critica. Senti una responsabilità in più in questo? Ecco, mi ha risposto velocemente mentre...
Sì, questo momento di panico. Allora, come vi dicevo prima, la responsabilità la sento come la sentirebbe chiunque uomo o donna al mio posto, no? Che è quella che appunto deriva proprio da un incarico di questo tipo e delle persone con cui, a cui devi rispondere. No, questa è una cosa che veramente va oltre il genere che c'entra, no? È una responsabilità unica, grande. Però diciamo che il fatto che comunque un incarico prestigioso, importante come questo sia ricoperto per la prima volta da una donna, onestamente mi sembra una bellissima cosa, mi sembra proprio un bellissimo segnale. Io dunque ammetto, ma un po' per carattere mio, io su questa cosa tendo a non essere ideologica, no? Cioè, se pensare che sia giusta la parità tra uomini e donne significa essere femministe, allora ok, sono una femminista, è che mi sembra veramente una banalità. Il problema è che a quanto pare questa banalità non è poi invece così ovvia, e quindi credo che avallare il fatto che una donna possa tranquillamente ricoprire questo incarico come si deve, questo penso che debba un po' servire da sprone, da motivazione, da ispirazione, se vuoi, suona un po' presuntuoso, però ecco, proprio il fatto in sé credo che possa essere fonte di ispirazione per altre giovani donne che si impegnano in questo settore e che da oggi, da venerdì, sanno che non c'è una strada preclusa, che c'è una possibilità. Questa mi sembra una cosa veramente molto bella. E allora io, adesso a proposito di presunzione, ho la presunzione di credere che io voglio credere di non essere stata messa qui e solo per assecondare, no, un'esigenza di tempi. Spero che veramente stia cambiando qualcosa. A me pare così. Io di recente, guarda, le redazioni con le quali collaboro sono sempre più piene di donne anche in ruoli di responsabilità. Di recente, voi di giuria che ho fatto quella Lecce, eravamo in giuria in 5, eravamo 3 donne e 2 uomini, insomma ci siamo trovati tutti d'amore e d'accordo. La scorsa settimana ero in giuria al Festival di Chicon, virtualmente, chiaro, e ci siamo trovati a discutere, dovevamo scegliere il migliore film spagnolo in concorso, e alla fine, non alla fine della discussione, da subito la discussione si è concentrata su 2 film, entrambi erano di donne e nessuno ci ha fatto caso, non siamo mai, sai, qualche anno fa forse sarebbe capitato, no, che magari uno diceva no, ma questo però teniamolo anche presente perché sono una donna, se vogliamo magari dare un valore aggiunto a questo premio teniamolo presente. E non ce n'è stato bisogno, i 2 migliori film, quelli che erano più forti, erano firmati da donne e nessuno ci ha fatto neanche caso. Quindi secondo me questo è l'obiettivo, no? Perché le quote non piacciono a nessuno. Io non conosco una donna che desideri essere messa a fare una cosa o scelta per un film o messa in un incarico per questioni di quote. Purtroppo le quote sono un pasticcio di mezzo, sono un po' un passaggio necessario, e se già stiamo superando quella fase ed entrando in una nuova normalità, che ormai è la definizione, la nuova normalità per tutto, se questa è la strada, allora ben venga un periodo di quote e poi raggiungiamo una vera parità. E quindi anche una sana alternanza uomini-donne scelti per il valore, per la qualità, per l'eccellenza, e facciamo in modo che se questo dovesse essere un film, ecco, facciamo che somigli di più a un film di giustizia sociale con una eroina al femminile come Erin Brockovich piuttosto che a un rape and revenge, no? Insomma, non... Ecco, basta, chiusa là.
Sono perfettamente d'accordo con te.
Come sono andata? Come benissimo, sono andata?
Benissimo. Senti, la settimana della critica è una sezione parallela alla Mostra di Venezia, ma è autonoma, no? È gestita, sì, come hai ricordato, dalla settimana della critica, che delega dei critici a scegliere 7 titoli più 2 che sono i 2 fuori concorso, però a tutti gli effetti è Mostra di Venezia. Ecco, io vorrei parlare delle anime che formano la Mostra di Venezia e ovviamente la settimana è un tassello fondamentale perché è,
certo,
il tassello più avanzato, no?
Sì, sono d'accordissimo e mi riconosco molto in quello che dici, cioè la settimana della critica fa parte della grande Venezia. Sono proprio d'accordo, penso che la SIC sia un tassello importante che diciamo Venezia mette in gioco tra le altre cose e è un tassello che ha un'identità molto precisa all'interno di un festival che ha un'identità molto precisa, quindi chiaro che la SIC in quanto sezione autonoma, come hai ricordato, e in quanto anche espressione di uno sguardo di critici, può permettersi di andare alla ricerca di punte più spigolose, no? più estreme, più libere di quanto possa fare invece chi sta alla selezione ufficiale. Però ecco, io trovo che non ci sia, non si va in antitesi, in scontro, piuttosto si va a completare un'ampiezza di guardo sul cinema del presente che è molto vario e assieme a Venezia e assieme alle giornate degli autori, ognuno ovviamente mantenendo le proprie caratteristiche, lo sguardo a cui deve rimanere fedele, la propria identità, però si lavora insieme anche a un obiettivo comune che è quello della scoperta dei nuovi orizzonti del cinema di oggi e ognuno con le proprie caratteristiche dà un apporto a questo obiettivo che è di tutti.
Ma c'è anche concorrenza tra di voi? Pensavo adesso, questa magari è l'ultima volta che Angela e Beatrice parlano così amabilmente, perché da domani saranno concorrenti. Perché Angela Prudenzi, no, perché no, ricordiamo, Angela Prudenzi fa parte del comitato di selezione della Mostra del Cinema e ovviamente Beatrice è il responsabile, il delegato generale della settimana della critica. Magari un po' di concorrenza c'è, nel senso, beh, quel film lì però secondo me lo vorrei...
Guarda, allora, a parte che dunque intanto c'è una stima e un affetto reciproco che credo non verrà meno per così poco. Guarda, quello che ti dicevo è sincero, cioè credo che sia anche un po' l'interesse di tutti che ognuno di noi mantenga il proprio sguardo e che abbia una proposta di qualità che contribuisce a un'offerta complessiva di Venezia. È chiaro che alla fine sei lì agli ultimi giorni e vedi il bel film, cercherai di avere il bel film, però voglio dire c'è anche una scala gerarchica che esiste da sempre, è giusto, voglio dire, noi proviamo ad avere il bel film e dall'altra parte ci sono dei produttori, ci sono dei registi, ci sono dei venditori che cercano di fare il meglio per il film, e quindi sì, noi giochiamo la nostra partita nella correttezza reciproca, certamente che qualcuno, cioè ognuno di noi cerca di accaparrarsi il film che reputa migliore, poi magari non si coincide neanche nel gusto, nell'aspettativa, quindi la battaglia non c'è, ma quando c'è ci sono anche delle scale gerarchiche, chiaramente se arriva un invito da Orizzonti o dalla settimana della critica, io per quanto tuo amore abbia per la settimana della critica, ma lo so che il film andrà a Orizzonti ed è giusto così. In altri casi io penso che in generale credo che si debba tutti noi fare, comunque cercare di fare il bene dei film, quindi se ci sono anche delle proposte filmiche che in quel contenitore non sono adatte e sono più adatte a un altro, magari il film si lascia anche andare senza troppo rimpianto, cioè non è proprio una gara, no?
Sì, chi immagina
a dimostrare nulla, ecco.
Ecco, chi ci immagina come duellanti sbaglia, nel senso che posso dirti che negli anni sono stati pochissimi poi alla fine i titoli,
ma certo,
sui quali, non so, ha prevalso Orizzonti, veramente si contano sulle dita di una mano.
Ma sì, ma
perché proprio lo sguardo diverso, capito?
Esatto, lo sguardo diverso.
Complicità. Ecco, alla fine c'è una complicità, non c'è un'antitesi, assolutamente.
Esattamente. E lo sai anche tu quando vedi film che quella cosa magari sta meglio da un'altra parte e che è meglio per il film, perché magari lì è più protetto, perché ha bisogno di una spinta particolare, perché invece nel contenitore Orizzonti magari si sente, è più allineato alla a una proposta generale, e invece quello spigoloso che ha bisogno di essere protetto da, anche se vuoi, da una spinta critica diversa, allora sta meglio da noi. Ma credo che tutto questo sia così un po' nel cercare di fare bene tutti quanti, ecco. Poi quella piccola rivalità, ma quella da pepe,
infatti, è un po' come un po' la concorrenza è l'anima del commercio, no? Quindi anche
esattamente divertente, cioè essere proprio con lo spirito di divertirsi un po' a giocare su questa cosa. Poi chiaro, se convergono sullo stesso titolo più interessi, vuol dire che comunque quel film è buono, e quindi comunque vada, sarà un successo. Va bene così.
Ma hai avuto le congratulazioni della Biennale? Sì?
Certo!
Okay. Tanto per farsi gli affari degli altri.
Sono veramente molto molto piacevolmente colpita, e sono, guarda, veramente l'onda di affetto e di stima che mi ha investito in questi giorni è una cosa che mi porterò dietro per sempre. Bellissima, veramente.
Scusa Beatrice, stiamo commentando oggi i premi del Torino Film Festival, mi chiedevo se sei riuscita a vedere qualcosa del Torino Film Festival online.
Ecco, in questi giorni proprio non ho visto.
Beh, immagino che avrei avuto
da
fare.
Attaccata al telefono. Sì, non ho visto, avevo visto delle cose, guarda, avevo visto Pino, okay, sì, Pino,
che siamo molto contenti che abbia vinto,
che mi piace molto, sì. Vinto, guarda, non sapevo, ecco, bellissimo, veramente molto bello, avevo parlato poi con...
No, ha vinto in Italiana, okay, Doc, ha vinto Pino di Walter Fasano, è il miglior film.
Ecco, sono molto contenta.
Il miglior film è un film iraniano che si chiama Botox, non so se per caso l'avevi sentito.
Che non ho visto.
E poi un premio sono andati a Sinseñas Particulares, che era il film di apertura,
sì.
Messicano,
sì.
Field.
E poi Puppy Field, il film rumeno.
Oh, bellissimo, ecco, quello sì, lo avevo visto, è molto bello, mi è piaciuto molto. L'avevamo preso in considerazione, era sì. L'avevamo preso in considerazione l'anno scorso.
Perché quest'anno il Torino Film Festival in particolare si è concentrato, così come facevano in passato, di più su opere prime e seconde, anzi sostanzialmente il concorso sono tutte opere prime e seconde, per quello ci tenevo al tuo commento che sei abituata a scoprire opere prime. Va bene, chiedo alle mie colleghe se vogliamo ancora sapere qualcosa da Beatrice o se la liberiamo.
No, liberiamola Beatrice, no, liberiamo, ci vediamo a Venezia.
Esatto, ci vediamo.
Certo, ma pure prima.
Ne siamo felici.
Sì.
È reciproco, lo sapete.
Purtroppo non possiamo vederci a Trieste, sono tristissima.
Sì.
Ma chi lo sa, loro ci provano ancora, quindi chi lo sa. E a Berlino? Berlino, punto di domani, chi lo sa, dai, viviamo nell'incertezza, però
è difficile pianificare in questo momento,
sì, è molto di questo, è veramente un'incognita, si vive davvero alla giornata.
Bene, in bocca al lupo alla meravigliosa Beatrice Fiorentino, siamo felicissimi davvero. Noi continuiamo il nostro appuntamento di oggi e promuoveremo quanto più possibile la settimana della critica, di cui siamo
senza
media partner,
però,
senza
esagerare, però
promuoveremo un pochino,
vedi
che già comincia
la rivalità,
è
l'anima del commercio. Bellissimo, ti voglio bene, un abbraccione,
buona giornata, ciao, grazie Beatrice,
ciao.
Ed era Beatrice Fiorentino, nuovo delegato generale della Settimana Internazionale della Critica di Venezia. Fred. E con un anno in più Gli anni passano, purtroppo. C'è anche Angelo Acerbi con noi, buongiorno e tanti auguri per ieri.
Grazie, auguri, grazie Angelo. Mille.
Il vecchio Acerbi è con noi.
Ma guarda.
Non è più acerbo, non è più acerbo.
Non posso,
maturo,
posso dire
direi.
Che siamo in diretta, non posso dire quello che penso perché non è il parental control, però anche se non insistiamo su questa cosa dei vecchi, va bene.
Va bene.
Abbiamo deciso che il 2020 non vale. Il 2020 non vale. Angelo non ha veramente compiuto gli anni.
Ah no.
Li avresti compiuti
sì. Se fossimo stati liberi, ma infatti. Comunque non sei più vecchio, sei solo più saggio.
Ah sì.
Mamma, brava Angela, adesso ti chiamo tutti i giorni per farmi stare tutte belle.
Anche perché nel suo caso, secondo me, il percorso della saggezza è più lungo,
È un coming of age.
Non solo nel suo, insomma, nei nostri casi. Nel nostro caso. Devo dire che negli ultimi anni siamo sempre insieme per festeggiare Angelo.
Sì. Quest'anno è il primo anno che niente.
Infatti, hai ricevuto dei regali comunque o no?
Tante attestazioni di stima e affetto, ma regali niente. Me li sono fatti io.
Ecco che uno non se ne fa niente, però diciamo.
No, però vabbè, guarda, devo dirti che in questo periodo così di solitudine vanno bene anche quelli. Vanno bene anche gli amici che ti chiamano da lontano, ti fanno gli auguri e fa piacere.
Posso dire che sei uguale alla tua foto, quella di quando eri piccolo?
Sì, infatti, uguale.
Identico. Va bene, allora stiamo parlando dei premi del Torino Film Festival. Abbiamo parlato del vincitore, ovvero Botox. Abbiamo parlato di Sinsegnas Particulares, che ha avuto il premio speciale della giuria e ha vinto, la cui attrice anche ha vinto come il premio come miglior attrice, mentre il miglior attore è il protagonista di Camp de Massy, Puppyfield. Ecco, e qui ti volevo perché sono sicuro che ti è piaciuto.
Guarda, a me era molto piaciuto, io l'avevamo visto anche per il Lovers e poi il Torino Film Festival ce l'ha fregato,
ecco.
Però ci stava, nel senso aveva senso che lo prendessero anche loro. A me è molto piaciuto, mi ha un po' lasciato perplesso il finale, perché
non si capisce tanto quella cosa.
No, non si capisce tanto, e quello che si capisce sembra, cioè non si riesce a capire appunto se lui si dichiara a se stesso e al mondo, oppure se di nuovo ritorna a stare nascosto però comunque il film ha una potenza pazzesca, secondo me, anche se non succede praticamente quasi niente.
No, però c'è una tensione durante.
C'è una tensione sempre grandissima, e lui è veramente bravo, cioè giusto, è un premio a miglior attore molto giusto, secondo me.
Sì, devo dire che c'è anche uno dei suoi colleghi, quello con cui a un certo punto c'è un dialogo nel cinema, perché buona parte del film si svolge in una sala cinematografica,
dopo una
manifestazione, sì. E a un certo punto lui è costretto a rimanere da solo in questa sala, in questo cinema, mentre di fuori succedono delle cose, i suoi colleghi cercano di sedare questa manifestazione, e viene raggiunto così a rotazione dai suoi colleghi, e ce n'è uno che è anche un attore molto conosciuto, l'abbiamo già detto la scorsa settimana, un attore rumeno che abbiamo già visto altre volte, col quale c'è una conversazione, non so se ti ricordi, quando lui gli racconta della moglie del cane, quell'attore lì è fantastico, secondo me quasi insomma avrei dato il premio anche a lui. E tu hai visto gli altri premi, condividi i risultati?
Allora, io non li ho visti tutti, condivido di rimbalzo su Botox, perché tutti quelli che conosco che l'hanno visto sono rimasti tutti colpiti, chi più chi meno, ma tutti colpiti comunque, quindi è già un segno che un film ti scava. Negli altri no, sì, ho visto Sinsegnas Particulares, che ci sta come premio speciale della giuria, secondo me, è giusto, perché è un film che ha una giuria, soprattutto ha una giuria di questo genere, poteva piacere molto, nel senso che io ovviamente le altre le conoscevo di nome, Paola Randi la conosco e sapevo che questo poteva essere una cosa che a lei
piaceva,
quindi sul quale si può. E poi c'era questa cosa che era ovvio, che la figura femminile e i ruoli femminili, i film al femminile venivano molto tenuti in considerazione, ma non per privilegio, perché venivano analizzati con molta più attenzione, quindi obiettivamente i due film che hanno vinto erano i due, secondo me, per quello che ho visto io e per quello che ho sentito, erano i due film migliori che si potevano premiare, mm-hmm, a prescindere dal genere, ecco, per evitare polemiche. Ho avuto dei feedback bellissimi sul film che ha vinto il miglior doc, Grazie le belle.
Ah, ok.
E poi per dire il resto.
Mentre il film, il miglior doc italiano è quello di Walter Fasano.
Quello di Fasano su Pino, mm-hmm, che io non ho ancora visto. Però
bellissimo.
Mm-hmm. Ah, bene, sono contento. Mm-hmm. No, io ho visto bellissimo, vabbè, non c'entra niente con i premi, però il documentario su Biglioli è pazzesco, pazzeschissimo. Mm-hmm. Pazzesco.
L'ho visto, bello. Allora, guarda, abbiamo nominato anche Pino di Walter Fasano, che abbiamo intervistato la scorsa settimana. Io, se le mie colleghe sono d'accordo, ma anche se non lo sono, facciamo così. Io riproporrei l'intervista di Walter Fasano, che è stato così carino e disponibile la scorsa settimana, e siamo molto contenti che abbia vinto il premio. Noi ritorniamo fra poco insieme ad Angelo e ad Angela per il nostro appuntamento di questa mattina, dedicato ancora per l'ultima volta in buona parte al Torino Film Festival. Red
Film Radio. Al Torino Film Festival è stato presentato nella sezione italiana doc Pino di Walter Fasano, e Walter Fasano è con noi qui su Fred insieme anche ad Angela Prudenzi.
Ciao a tutti, ciao Angela, grazie.
Ciao Walter. Dunque, Pino è Pino Pascali, artista straordinario. Tu ne hai ripercorso la breve esistenza artistica, ma anche umana. È morto a 33 anni Pino Pascali, una meteora praticamente nel mondo dell'arte italiana e internazionale. E l'altro giorno, presentando il tuo film, ho detto che lo hai fatto nell'unico modo possibile, cioè avvicinandoti a Pino Pascali e trattando questo film come se fosse un film d'arte. Lo è, in effetti, nel senso che la materia tu la intrecci in un modo che alla fine il ritratto è un ritratto d'autore e di un autore. Era questo il tuo obiettivo?
Direi di sì, ma più che altro è stata la conseguenza di una serie di pensieri, come dire, creativi, mettiamola così, nel senso che il mio senso di inadeguatezza a mettere in atto una serie di cose si è sempre riflessa probabilmente in un procedimento sbagliato, cioè quello di tentativo di adeguarmi ad un dover essere narrativo, registico, eccetera eccetera. Poi probabilmente anche un po' di solidità e di esperienza in quello che è il mio lavoro principale, quello appunto del montaggio, e comunque la conoscenza e l'amore per il cinema che condividiamo, mi ha portato a capire, forse un po' tardi, che in realtà trovare un proprio percorso nelle cose a volte è la maniera migliore per fare delle cose quantomeno più dirette, più sincere. In questo caso specifico, quando il Museo Pascali di Polignano, in occasione dell'acquisizione dell'opera 5 Bacchi da Setero un Bozzolo, mi ha chiesto di documentarla, 24 ore di riflessioni e shock, e poi subito gli ho proposto un progetto che era abbastanza simile a quello per il film finito, e loro mi hanno detto subito di sì, perché erano interessati proprio ad un tipo di progettualità più articolata e di riflessione artistica anche sul medium film.
Un doppio ritorno, perché ecco, per parlare, raccontare Pino Pascali, in fondo parli anche della sua terra e le sue origini pugliesi, che sono anche le tue.
Sì. Assolutamente sì, e questo chiaramente credo che mi abbia fornito un qualche strumento più, come dire, viscerale, e anche un background a cui fare ricorso emotivo per trovare delle armonie nei confronti di elementi come appunto il mare, il sole e la terra, che poi sull'Adriatico e Puglia in particolare hanno caratteristiche molto particolari, soprattutto la luce bianca è abbagliante, come dice ad un certo punto Alma Jodorowsky nel film.
Ecco, per raccontare l'universo creativo di Pino Pascali, tu ti servi anche di alcuni testi poetici, critici e poetici, e hai deciso di farli leggere da tre narratrici di eccezione. Ci vuoi dire chi sono?
Sì, sono per l'appunto Alma Jodorowsky, che ho citato un istante fa, che è un'attrice, regista, musicista, modella francese molto giovane,
per inciso figlia e nipote d'arte, ma direi che al di là di un bellissimo cognome, perché suona proprio bene, anche bello vedersi scritto, direi che comunque lei ha una sua autonomia creativa molto importante, che già la svincola da una famiglia molto importante artisticamente parlando, quella appunto che nasce da Leandro Jodorowsky dal movimento Panico, per arrivare a suo padre e ai suoi zii, una moltitudine di attori e artisti molto articolata, anche sua madre è un'attrice. Di Alba avevo sentito paradossalmente un disco, lei ha una band che si chiama Burning Peacocks, e ho subito pensato che dei narratori mi sarebbe piaciuto avere una musicalità particolare nell'attitudine, più che una formazione attoriale classica. E in questo senso arrivare a Susan Vega è stato un percorso divertente. Susan Vega penso sia nota ai più, ma magari non a tutti, perché è stata una cantautrice newyorkese di enorme successo negli anni Ottanta. Credo che un paio di sue canzoni siano tuttora degli hit riconosciuti e non mancano nelle compilation degli anni Ottanta, per esempio Luca, la canzone Luca. Sono arrivato a lei, devo dire, perché avevo pensato prima di utilizzare un'attrice e pensavo che la voce dovesse essere inglese, non americana. Poi ad un certo punto c'è stato un brainstorming, pensavo nell'area Lori Anderson, qualcosa del genere, Lori Anderson considerata la poetessa digitale in musica. E ad un certo punto siamo arrivati a Susanna e con l'aiuto di un amico comune che è Valerio Piccolo, uno scrittore e cantautore campano, che però vive a Roma, ho raggiunto Susanna e lei si è subito interessata al progetto e abbiamo inciso con lei la voce fuori campo. Last but not least, Monica Guerritore, diciamo che incarna più la formazione attoriale classica, ma allo stesso tempo la declina in una maniera tutta sua personale atipica, come la sua carriera, a metà fra il teatro d'autore e alcuni exploit più commerciali. È una donna poi, a parte di grande talento, di grandissima simpatia e intelligenza, per cui è stato piacevolissimo, oltre che per me molto riuscito a lavorare con lei su Pino. Le voci recitano in italiano, francese e inglese, anche questo mi è sembrato un elemento naturale e interessante da mettere insieme.
Walter, da sempre tu hai un legame particolare con la musica e anche nel montaggio dei tuoi film c'è sempre un ritmo, diciamo così, musicale. Anche Pino è un film intriso da questo ritmo.
Beh sì, devo dirti la verità, io penso che sarebbe difficile pensare ad un certo tipo di sequenze nei film che monto, ma sui lavori che poi realizzo come autore ad un potente interlacciamento con musica e suono, aggiungerei io. D'altronde fa parte della magia dell'audiovisivo, del cinema nello specifico, quello di poter mettere insieme musica e suoni, anche se devo dirti la verità, credo anche profondamente nella potenza del cinema muto e del cinema senza suono. Anzi, il miglior test per capire se delle immagini sono potenti e portano dove vuoi tu è di vedere muto quello che stai facendo quando stai montando qualcosa. Però sì, assolutamente sì, e sono anche musicista autodidatta, anche se non lo do troppo a vedere, e quindi insomma per me è una passione profonda, quasi sensoriale direi.
Per caso ci troviamo a parlare oggi che fanno 2 anni dalla scomparsa di un grande maestro che è Bernardo Bertolucci. Tu insieme a Luca Guadagnino nel 2013 hai girato proprio Bertolucci on Bertolucci, ecco, che ricordo ne hai?
Guarda, ti sembrerà strano, ma come fosse una figura di famiglia mi capita spesso di pensare a Bernardo Bertolucci, che ho avuto la fortuna anche di conoscere personalmente, e all'importanza che ha avuto nel cinema e nella cultura italiana, per cui chiaramente la sua mancanza si fa sentire molto forte, anche e soprattutto in un momento in cui c'è un ricambio, diciamo c'è un cambio di valori e quelli nuovi che stanno sostituendo quelli vecchi mancano un po' di quella solidità umana e culturale che portavano gli anni 50, gli anni 60 e coloro che hanno cominciato la loro parabola artistica e intellettuale in quegli anni lì. Per cui sì, il film omaggio a Bernardo è stato un'altra esperienza meravigliosa e Bernardo mi manca e credo ci manchi molto.
Tornando a Pino un'ultima volta per chiudere, visto che appunto è stato presentato domenica a questa particolare edizione del Torino Film Festival online, che tipo di esperienza è stata e come te la sei vissuta?
Guarda, da un certo punto di vista il lavoro di montaggio è già di per sé un lavoro fondamentalmente da eremiti, per cui io sono abbastanza abituato all'isolamento, anzi mi è sembrato molto strano durante quello che ormai viene definito il primo lockdown il fatto che anche il mondo si fosse fermato, perché una delle consolazioni che ti tiene in cervello in attività è sapere che tu sei rinchiuso mentre tutto il resto attorno a te continua a fluire. Quindi devo dire, le modalità di questo mondo che si spera temporaneamente stiamo attraversando mi stupiscono relativamente poco su un piano personale, chiaramente mi preoccupano e angosciano profondamente su un piano sociale, e anche io ho una figlia adolescente, chiaramente questo mi preoccupa. Quando Torino ci ha detto che sarebbe stato un festival online, e questo è accaduto immediatamente dopo l'ultimo il decreto che ha appunto stabilito che le sale cinematografiche dovessero essere chiuse, abbiamo avuto un piccolo sbandamento, un piccolo momento di riflessione, ma abbiamo deciso con i miei committenti di lasciare il film a Torino, innanzitutto come attestato di stima al festival che ci aveva selezionato, e poi perché ci sembrava, cioè questi sono i nostri tempi, viviamoli. E devo dirti che l'esperienza poi alla fine, al di là della mancanza di contatto e pur mantenendo una dimensione completamente virtuale, molto social, è stata un'esperienza curiosamente divertente, e sono riuscito a percepire l'entusiasmo di chi ha visto il film e gli è piaciuto, che è una cosa che chiaramente mi ha reso estremamente felice, anche a distanza, perché tutti mi hanno contattato anche direttamente via social, un po' come sarebbe accaduto in altri tempi all'uscita di una proiezione di un festival, quando comunque si scambiano quattro chiacchiere con il pubblico, o magari in un Q&A, in un dibattito pre o post film. Si deve andare avanti con quello che si ha, soprattutto quando non ci sono misure per cambiare le cose, e al momento bisogna semplicemente attenersi a queste regole, perché sono delle regole che ci proteggono e che probabilmente ci faranno uscire da tutto questo al più presto possibile, speriamolo.
Walter Fasano, regista di Pino, che ha vinto il premio come miglior documentario di Italiana Doc al Torino Film Festival. Ci ascoltiamo una canzone, torniamo fra poco, sempre in compagnia dei miei compagni di squadra. Fred. Allora, se volessimo un po' tirare le somme su questo Torino Film Festival, Chiara e Angelo, cosa vogliamo dire? Intanto vogliamo dire che ci sono stati ben 133 film presentati in questa versione completamente digitale del Torino Film Festival, che è stato pronto fino all'ultimo momento per portare avanti una versione ibrida, ma poi ovviamente ha dovuto ripiegare su quella esclusivamente online, che però sembra sia andata molto bene. Siete d'accordo?
Ma io, da quello che ho sentito dai feedback interni, direi proprio di sì, nel senso che l'accesso alla piattaforma è stato continuativo e bello ricco. Ci sono stati delle critiche, secondo me, ma anche giusto che ci siano, e è anche sano che ci siano tutti gli anni delle critiche ai contenuti, perché è ovvio che uno non può fare una selezione che sia universalmente apprezzata da tutti, però questo è il senso dei festival, secondo me, anche di far venire un po' di nervoso a chi guarda, per stimolare il cervello a vedere altre cose, a vedere le cose sotto altri punti di vista. Trovo che, non so se Chiara, che ha visto più film di me, obiettivamente, perché io mi sono poi dedicato un po' di più alla parte industry, sei d'accordo, perché secondo me la qualità era la qualità giusta del Torino Film Festival, un po' come dire.
Ma sì, anche... No? C'è stato anche quello che è successo spesso anche nelle edizioni passate, che sulla versione virtuale ovviamente non era detto che accadesse, cioè delle scoperte, no? C'è chi è stato entusiasta di film italiani da cui non ci si aspettava tantissimo, c'è chi ha scoperto vari gioiellini, per esempio tra i documentari, cosa che è accaduta spesso in passato e che appunto non era scontato, anche perché non ce l'hanno detto, ma immaginiamo che nel momento in cui si è passati online c'è chi avrà fatto marcia indietro, quindi non è detto
certo.
Che il programma che abbiamo visionato e visto sia stato quello originario del Torino Film Festival in presenza, ecco, ce lo auguriamo, ma qualche ecco, mancanza, nel senso qualcuno che si è tirato indietro all'ultimo ci sarà stato. Quindi, nonostante queste inevitabili problematiche dell'ultimo minuto, secondo me, ecco, se la sono cavata egregiamente. Credo che abbiamo sofferto più noi addetti ai lavori, che siamo abituati a tutto un altro tipo di rituale e che ci siamo dovuti un po'. Almeno io mi sono dovuta un po' rieducare a stabilire, come dire, una routine online che invece ecco, di immersione totale in un festival che normalmente accade di default. Non so voi, però ecco, diciamo
sì,
che
no, è vero, è vero.
Però questa non è una colpa del Torino Film Festival, è una colpa dei tempi, voglio dire, anzi,
una colpa della situazione.
Sì.
Io penso comunque che abbiano fatto un gran lavoro, perché ci sono stati tanti festival online negli ultimi tempi, però loro poi hanno, il Torino Film Festival ha anche attivato tutta un'attività parallela.
Difatti secondo me lo sforzo grande, a prescindere dai contenuti che, come diceva Chiara, un po' sono stati scelti, un po' sono stati cambiati in corsa, quindi non puoi mai sapere esattamente che cosa possa succedere. Tutta la struttura degli eventi collaterali, che erano tantissimi, è stata molto molto curata. Anche è stata curata molto la presenza degli artisti e dei registi al festival, anche se non poteva essere una presenza fisica. Paradossalmente c'erano molti più contenuti extra quest'anno che gli anni scorsi, perché i contenuti extra gli anni scorsi venivano formati, creati sui personaggi che erano presenti. Quest'anno sono stati creati su tutti i personaggi. Cioè, se uno va sulla pagina di YouTube del Torino Film Festival, oppure su RaiPlay, dove c'è la sezione Torino Film Festival, ci sono tutte le conferenze stampa, tutte le presentazioni dei registi, di tutti i registi, che quindi c'è stato un lavoro. E poi ci sono stati tutti gli eventi collaterali, voglio dire, le quattro masterclass sono state fantastiche comunque. E adesso lo dico perché ho scoperto ieri, sono vedibili sul YouTube del festival con la traduzione italiana, e sulla pagina Facebook del Torino Film Festival ci sono in edizione originale in inglese, quindi per chi non è, che può essere uno, sì, uno se le può godere in entrambi.
Tutte sottotitolate anche, vi confermo che ci sono anche
tutti sottotitolati.
Disponibile tutto, è una cosa molto interessante.
No, ma difatti quello è un servizio, perché infatti, è un lascito che rimane, no? Cioè, il festival continua a esserci anche dopo che è finito, quest'anno molto più degli anni passati, secondo me quello è una bella. E poi hanno dato questo premio, non so se avete visto la consegna virtuale del premio a Isabella Rossellini. Questo evento che dura 40 minuti, che c'è sulla piattaforma di RaiPlay, è veramente molto molto bello, e hanno fatto una roba pazzesca. Ci sono interviste di David Lynch, di Guy Maddin, di Laura Dern, di Kyle MacLachlan, tutti quelli che hanno lavorato con lei. C'è un'intervista in diretta, perché con la Rossellini, che fa vedere il premio che le è arrivato a casa, molto molto carina, interessante, si scoprono dei lati di lei che io sinceramente non sapevo. Sono state create delle situazioni extra proiezione semplice, molto, che forse la versione fisica non avrebbe permesso, così numerose. Quindi
no, sono contento che mi hai ricordato del premio alla Rossellini, che ha vinto il premio Stella della Mole, perché così me lo guardo, che mi ero appunto me l'ero
no beh, veramente, a parte che Stella della Mole il nome è un po' così, obiettivamente, però i premi hanno sempre dei nomi un po' discutibili. Però il contenuto del premio, che è un premio all'innovazione artistica, una volta che uno guarda questa consegna, questo evento, e capisce perché lei è stata premiata come innovatrice artistica, perché lei effettivamente lo è, perché ha fatto, oltre ai film che ha fatto, che sono sempre di meno, e poi gli ultimi film grossi sono una quindicina, ventina di anni fa, lei ha continuato a fare teatro, cinema, sperimentazione, fa tantissime cose, e quindi è un premio che ci sta. Bisogna ringraziare, secondo me, la vice direttrice che si è
infatti, guarda, lo volevo dire io. Intanto voglio dire, promosso a pieni voti Stefano Francia di Celle, no? Che ha fatto comunque una grande edizione in questa situazione non facile, e poi appunto il contributo di Fedra Fatè è stato, secondo me, anche molto determinante.
No, dal punto di vista dell'internazionalizzazione e degli eventi collaterali di spessore è stata estremamente fondamentale, secondo me. Complicato, perché ovviamente Fred, attraverso di me, l'ha incontrata quattro volte, abbiamo chiacchierato, poi ci siamo incontrati anche a parte le interviste, e ovvio che dei problemi tecnologici, organizzativi e gestionali ci sono stati, ma voglio dire, ci sono sempre in un festival
infatti,
normale, figurati in una situazione così ex novo. Però alla fine della fiera, come si dice, il risultato è venuto fuori.
Va bene, grazie Angelo, ascoltiamo un disco e ritorniamo fra poco per parlare del Torino Film Industry.
Fred.
Contemporaneamente al Torino Film Festival c'è stata anche quest'anno l'edizione, credo sia la terza edizione con questa etichetta del Torino Film Industry, vero?
Sì, è la terza edizione che include, che è un, diciamo, è un ombrello che include degli eventi organizzati da Torino Film Industry effettivamente e da Torino Short Film Market e dal Torino Film Lab.
Ecco, com'è andata?
Negli stessi. Ma è andata anche qui, è andata molto bene secondo me. Io adesso non so i numeri esatti, però sono tutti molto contenti, mi hanno detto, parlando così, facendo delle analisi in corsa, che il numero di persone, il numero di accessi è stato molto maggiore di quello che loro si aspettavano. Devo dire che quest'anno, parlando anche con altri amici dell'industria, la qualità degli incontri era decisamente alta a livello di contenuti soprattutto, e poi ovviamente di rimbalzo anche a livello di partecipanti, perché sono stati fatti degli incontri molto specifici, molto veramente da industria, poco divulgativi ma molto attenti a problemi come lo sviluppo dei progetti, il finanziamento dello sviluppo dei progetti, i fondi che possono finanziare lo sviluppo dei progetti, le nuove politiche possibili sulla distribuzione, sull'uscita in sala, sulla gestione degli esercenti. Insomma, ci sono state delle cose veramente molto specifiche, quindi è vero che magari riduttive come appeal, però molto più pregnanti. Di solito in molti mercati ci sono tanti panel che sono così generici, dove alla fine non porti a casa niente, ecco, non porti a casa delle informazioni nuove. Invece in questo caso, anche delle cose soprattutto molto pratiche, no? Tipo, ne abbiamo già parlato una volta, il panel che ha fatto Christopher Mack di Netflix su come si piccia un progetto, quella era una cosa super importante, super formativa, non era solo una cosa, cioè ovvio che magari uno non addentro all'industria non gliene frega niente, non sa neanche bene di che cosa parla, però invece uno che lo fa, e visto che il target erano i professionisti del cinema, contenuti erano perfetti.
No, ma posso di rischiare per... scusami Fede.
No, volevo dire, a proposito dell'importanza di fare un pitch e come si deve, io nel mio piccolo mi sono trovato a dover scegliere due progetti nell'ambito di Feature Lab, che è una delle sezioni del Torino Film Lab, perché Subti assegna due premi, uno che consiste nella sottotitolazione, uno nella creazione delle versioni accessibili a due film, e devo dire che ovviamente quando valuti sulla base di un progetto il pitch è fondamentale, no? Se non viene presentato bene, magari ci sono dei progetti che poi sono bellissimi, ma se non vengono evidenziati nel modo giusto, ovviamente la cosa perde valore in quella fase, quindi è sicuramente importante. Approfitto per ricordare i due premi che abbiamo assegnato, che sono Heartless, che è una coproduzione franco-brasiliana, e Karaoke King, di una regista italiana, si chiama Federica Gianni, una collaborazione coproduzione italo-americana che non vedo l'ora di vedere. Scusa Chiara, prosegui.
No, volevo solo fare una riflessione a costo di suonare ripetitiva, che questi buonissimi risultati, anche dal punto di vista dell'industry, ci dicono una cosa, ed è una cosa di cui abbiamo discusso anche a settembre con Alberto Barbera, il direttore della mostra di Venezia, è che questa esperienza negativissima di questo 2020 da non ripetersi, però ci ha fatto fare un esperimento involontario, cioè che in certi casi c'è un pubblico online, e seppur la presenza, fare le cose in presenza, anche gli incontri di industry, sia fondamentale e la cosa sempre auspicabile, però ci può essere un modo di far sposare le due cose, perché in alcuni casi questo significa, per esempio mettendo alcuni film online, significa ampliare il proprio pubblico di riferimento e quindi permettere a chi non può andare a quel festival comunque di godere della selezione fatta dal festival, e quindi una selezione cinefila di qualità, Allo stesso tempo, per quanto riguarda l'industry, qualcuno che non potrebbe comunque andare al film lab o al film industry a imparare certe cose, a fare tesoro di certi insegnamenti, come si fa un pitch fatto da una divinità di una piattaforma, una tra le più importanti
cioè, vabbè, adesso mondo. Divinità non,
vabbè, non no, divinità, vabbè. Ok, però
solo perché è targato Netflix, vabbè, non diciamo divinità,
va bene,
no?
Ok, di una non divinità, comunque un pezzo grosso di quel mondo lì che potrebbe servire, ecco, la possibilità di poterlo fare comunque, anche essendo impossibilitati ad esserci fisicamente, questo è qualcosa che secondo me, come si è detto, va considerato nella programmazione degli eventi futuri,
sì,
quindi
sì, no,
sempre
d'accordo.
Meglio in presenza, ma se ci aggiungiamo qualcosina, più persone ne beneficeranno.
No, poi certo, secondo me, nel momento in particolare nelle sezioni industry è fondamentale anche la presenza, perché poi si crea tutta un'attività di networking che è quella che è insostituibile, certo. No? Ed è molto, molte
comunque,
volte
se, comunque in qualsiasi caso di sicuro da adesso in poi la parte online rimarrà,
certo,
nei festival, sì. Ne abbiamo parlato, cioè, come, cioè quello che diceva Chiara, che gli ha detto Barbera, è verissimo, che è la stessa cosa che ha detto anche a noi Pascal Dio a Venezia. Facciamo riferimento sempre a Venezia perché è stato il primo festival ufficiale dopo tutto l'ambaradan estivo, e anche lui ha detto che l'industria di Venezia ha dovuto fare delle cose online e si è resa conto che quelle cose online hanno funzionato e continuerà a farle. Continueranno, ovviamente, magari le organizzano meglio, le puliscono, gli danno una forma un po' più precisa, però comunque verranno fatte.
Vorrei approfittare, Angelo, se sei d'accordo, Chiara, anche tu se sei d'accordo, per ringraziare tutti coloro che fanno a volte il lavoro sporco e non vengono mai nominati. In particolare, in particolare un grazie lo vorrei mandare a Donatella Tosetti, che ci ha aiutato moltissimo per il Torino Film Industry come sempre, e anche a Bruna Ponti, perché Bruna Ponti fa sì che poi le cose si verifichino, che è il segretario generale del Torino Film Festival, e così come Greta Fornari del Torino Film Lab. Adesso chi sto dimenticando? Qualcuno, sicuramente dimentico qualcuno di importante, perché quando si fanno i ringraziamenti si ringrazia uno e si dimentica un altro.
A una certa età, sai, uno poi dimentica.
E tu lo sai, e tu lo sai bene.
Ricordiamo anche l'ufficio stampa del Torino Film
Lorena Borghi, certo, è tutto il team
che ci ha supportato, ecco.
Va bene. Grazie Angelo, buona giornata. Immagino
grazie a voi.
Che sia una settimana faticosa per te, con un anno in più, però insomma.
la devi smettere, però, eh? La devi smettere.
La devo smettere, dai, ma ti regalo Kylie perché... di nuovo.
Grazie, bravo.
Sul divano con la copertina è perché a quella
io guardo questa settimana me ne sono sparati tre concerti, ecco. Tutti di fila, quindi chi sta meglio di me?
Ricordati lo scialle, mi raccomando, perché appunto alla tua età siamo in
mamma c'è male, ma la copertina già prima della dieta.
Basta. musica. Red Film Radio. Siamo arrivati al termine dell'appuntamento di oggi, però c'è una cosa che vogliamo ricordare, vero Angela?
Beh sì, credo che sia giusto ricordare che ieri, 29 novembre, Mario Monicelli non c'è più da 10 anni. Una mancanza che sentiamo, anche se negli ultimi anni non lavorava più, però si faceva sentire, era sempre presente dove c'era bisogno di un pensiero alternativo, di spronare le persone ad avere uno sguardo diverso. Era politicamente scorretto negli ultimi anni perché andava costantemente contro il sistema, come poi scorretti sono stati, tra 100.000 virgolette, sono stati i suoi film, perché lui è sempre andato oltre, ci ha sempre fatto vedere l'Italia che sarebbe stata, no? E infatti lui diceva bisogna andare avanti rispetto a quello che è il nostro pubblico, perché altrimenti non lo facciamo crescere, e ce n'è proprio bisogno, insomma, di film che ci facciano crescere, perché mi sembra che l'aria intorno a noi, accetto poche eccezioni, sia abbastanza stagnante da questo punto di vista. E invece lui ci ha sempre indicato la strada. Basti pensare a uno dei suoi film più intimi, come è stato, speriamo che giovane sia femmina, con quanta lungimiranza aveva capito che le donne avrebbero portato del loro in questo paese e non solo in Italia. Insomma, caro Mario, ci manchi davvero tanto.
Sarebbe il caso, se non lo conoscete o se è tanto che non vedete qualcuno dei suoi film, di, insomma, di cercarli e ripescarli, perché sono tutti, no? Fanno parte della storia del cinema.
Assolutamente, dei capolavori, insomma. Risate di gioia, ad esempio, Totò e Anna Magnani, uno dei film che ha avuto più difficoltà a imporsi, ma che negli anni è cresciuto tantissimo. Io poi amo da morire il romanzo popolare, che è un melodramma strappacuore, Tognazzi, Placido e Ornella Muti, insomma. E poi vabbè, i suoi classici, l'Armata Biancaleone ha ridefinito un genere, insomma, riuscire a creare un film storico, con tutte le accezioni del termine storico in questo caso, con la commedia e usare una lingua, un italiano arcaico rimaneggiato per l'occasione da Age Scarpelli, vabbè, insomma, è stato forse il più grande, è difficile, perché tra lui e Risi è una bella lotta. Comunque, un grandissimo del nostro cinema.
Grazie Angela per averci ricordato Monicelli a 10 anni dalla sua morte. Chiudiamo qui l'appuntamento di oggi. Vi ricordo che da domani la conduzione sarà di Chiara per tutta la settimana. Torniamo forse tutti e tre venerdì, ma insomma voi rimanete lì e poi vediamo se vi sorprendiamo o meno.
Io rimango proprio qua seduta di fronte al microfono con le cuffie.
Angela non si sposta di lì.
Si contava, infatti, così posso attingere.
Grazie a Beatrice Fiorentino, il delegato generale, nuovo delegato generale della Settimana Internazionale della Critica, che è stata con noi questa mattina. Grazie ad Angelo Cerbi, grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo programma anche oggi. Continuate ad ascoltarci su Fred, come sapete il programma va in onda più volte nel corso della giornata, sia su Fred Italia che su Fred Entertainment. O comunque, se volete ascoltarci quando volete voi, ci trovate sempre sul sito di Fred On Demand, oppure su tantissime piattaforme come Spotify, Spreaker, Castbox, oppure Mixcloud, dove ci siamo anche con la puntata completa con tutta la musica, mentre in altre piattaforme siamo più concentrati. Insomma, potrebbe essere un'idea ascoltarci dappertutto e poi segnalarci le differenze. Ciao Angela.
Ciao ciao.
E ciao Chiara.
Ciao.
A domani, ciao. Fred.
This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo, here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Prochaska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.